SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Presentato a Roma il 12° rapporto dell'Associazione Carta di Roma e dell'Osservatorio di Pavia, notizie di contrasto, analisi dell'informazione sui temi migratori. Ne parliamo insieme al tema dei corridoi umanitari, programma di Mediterranean Hope, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Con noi Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, e Paola Barretta, portavoce dell'Associazione Carta di Roma. Paola Barretta.
L'Associazione Carta di Roma nasce in Italia più di 10 anni fa in applicazione di un codice deontologico denominato Carta di Roma, perché nel 2008 Ordine Nazionale dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa Italiana vollero specificare un codice di tutela per l'accuratezza e la correttezza delle migrazioni. Quindi quando si parla delle migrazioni delle persone migranti e rifugiate, le giornaliste e i giornalisti in Italia sono tenuti a rispettare un codice deontologico. Peraltro è novità di qualche mese che i principi della Carta di Roma entrino nel nuovo testo unico che entrerà in vigore nel giugno di quest'anno, il nuovo testo unico per i giornalisti e le giornaliste in Italia. Quindi in applicazione rispetto all'accuratezza e alla correttezza dell'informazione ci saranno dei principi legati alla tutela dell'identità delle persone migranti e rifugiate, all'evitare sensazionalismi quando si parla di persone migranti e rifugiati e di applicare quindi tutti quei criteri che sono i criteri di un buon giornalismo quando si affronta la materia.
Cosa emerge dal vostro rapporto Notizie di Contrasto?
Le principali continuità sono nel tipo di narrazione, di comunicazione che riguarda le migrazioni, perché in Italia, e non solo in Italia, prevale nei media mainstream una narrazione di tipo emergenziale. Considerate che, se vogliamo fare un paragone, sono circa 5.800 le occorrenze, cioè le volte in cui nei principali quotidiani italiani, online e cartacei, vengono ripetute le parole emergenza, invasione, allarme, e d'altra parte sono neanche 100 le parole associate a solidarietà, comunità, persone. Quindi il frame, cioè la cornice con cui viene raccontata la migrazione, resta ancora quello dell'emergenza, nonostante sappiamo ormai da tempo che non si tratta di un'emergenza, che è un fenomeno strutturale e che al più al centro dovrebbe essere posta la questione legata all'emigrazione, non solo ai fenomeni in ingresso.
Il secondo aspetto emerso e su cui l'associazione cerca di intervenire è l'assenza delle persone protagoniste del fenomeno migratorio.
Negli ultimi anni abbiamo rilevato una costanza che è del 7% rispetto agli interventi delle persone migranti e rifugiate nei programmi di informazione di prima serata. 7% che diventa lo 0% se guardiamo all'agenda dell'informazione nel suo complesso, per cui un fenomeno in cui i protagonisti rimangono sullo sfondo.
Ci sono però anche buone notizie che riguardano in particolare alcune testate.
Noi citiamo Avvenire, spesso in Italia come quotidiano cartaceo, Le All News, Sky TG24, Rai News 24, rispetto all'attenzione ad alcuni temi come quelli economici legati allo sfruttamento del lavoro e delle azioni per cui non soltanto le persone migranti e rifugiate non sono protagoniste tanto come vittime o come bersagli, quanto invece come comunità attive e del tutto incluse presenti nel territorio. Quindi un'attenzione ad alcuni temi e ad alcuni contesti, quelli che se no, si definiscono di crisi dimenticate, che consentono di capire il perché di alcune scelte delle persone.
Con Marta Bernardini parliamo adesso del programma di corridoi umanitari al centro delle attività di Mediterranean Hope.
Noi abbiamo iniziato nel 2016 con il primo arrivo di un corridoio umanitario dal Libano e da allora abbiamo siglato ben 5 protocolli da diversi paesi, appunto il Libano principalmente per persone siriane ma non solo, dalla Libia per persone di origine subsahariana e per persone afghane dal Pakistan e dall'Iran. Quindi in questi anni questo modello di legalità e sicurezza per le persone rifugiate si è allargato ed è in realtà un modello che potrebbe essere replicato anche a livello europeo. E infatti altri paesi europei hanno seguito la nostra strada, quindi è un modo per dimostrare che se si vuole, se c'è la volontà politica, le persone possono arrivare legalmente.
Come funziona questo sistema? Ad esempio, chi vi accede? Quante persone sono arrivate finora?
Allora, il numero di persone che arriva dipende dalla firma di questi accordi che noi facciamo come chiese e società civile, ne menziono alcune, noi la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese, la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas, l'ARCI e il Governo italiano, Ministero degli Esteri e degli Interni. Quindi ogni protocollo che viene siglato ha già previsto un numero di persone in arrivo. Da quando abbiamo iniziato abbiamo accolto in Italia più di 5.000 persone e in Europa, con l'accoglimento di altri paesi, più di 7.000.
Secondo quali criteri vengono ammessi i partecipanti al programma?
Dipende ovviamente dalla situazione del territorio di partenza, per esempio in Libia è molto più complesso il quadro, quindi più un'evacuazione che un vero e proprio corridoio umanitario, collaboriamo con UNHCR o in altri paesi, per esempio per le persone afghane in Pakistan e Iran, anche lì la situazione è un po' più complessa e collaboriamo molto con OIM, però c'è un'equipe che si occupa di valutare diciamo le persone potenziali per entrare nel programma. Ricordiamoci che i corridoi umanitari sono nello specifico pensati per le persone con maggiore vulnerabilità, quindi già questo è un criterio per individuare le persone.
Ci si basa anche sulle segnalazioni delle associazioni territoriali e sull'eventuale rete familiare nel paese di accoglienza, in questo caso l'Italia, dopodiché inizia il percorso di preparazione alla partenza.
Con un po' di insegnamento della lingua, con un po' di guida verso la nuova vita che inizierà e si fa poi matching, lo chiamiamo così, tra le persone che devono partire e le persone che verranno poi ad accogliere, le realtà accoglienti, perché ricordiamo che anche il sistema di accoglienza è diffuso in tutto il territorio italiano. Questo dà proprio l'idea di un modello ben strutturato, capillare, che si occupa proprio di seguire da subito il percorso individuale delle persone affinché possano poi veramente inserirsi nel nostro paese, trovare la loro strada e anche l'autonomia.
Di solito riescono ad inserirsi? Che tipo di difficoltà incontrano?
Allora, noi possiamo dire che la percentuale di persone che rimane in Italia con un percorso positivo è alta. Prima di tutto ottengono tutti lo status di rifugiato, quindi già questo ovviamente è un ottimo dato. Le persone che rimangono, che sono la maggior parte, iniziano una nuova avventura, ovviamente non priva di difficoltà, questo lo dobbiamo dire. Dipende anche tanto dalle risorse di partenza, dall'alfabetizzazione. Abbiamo tante persone giovani, per esempio afghane, giovani donne afghane, che sono arrivate in Italia per studiare e nonostante una fatica iniziale di inserimento, stanno comunque riuscendo ad andare alle università che vogliono, a studiare quello che desideravano. Le famiglie che arrivano con i bambini e le bambine, se sono persone più adulte, che magari vivevano già in una condizione di grande fragilità e povertà nel paese di partenza, pensiamo a tutte le persone siriane che da anni sono bloccate nei campi profughi, non hanno visto altro che tende o case diroccate, ovviamente hanno più difficoltà. C'è molta speranza per i bambini e le bambine che imparano prestissimo l'italiano e che finalmente hanno una vita normale in cui possono prendere la loro cartella e andare a scuola. Altri hanno aperto delle attività in Italia, dei ristoranti, dei negozi, quindi diciamo la varietà è molta, dipende tanto anche dai traumi dal passato e da tutta l'energia che metti a costruire quello che hai davanti.
Il sito dell'associazione Carta di Roma, www.cartadiroma.org.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.